Press Corner, buongiorno a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori, sono Massimiliano Montens e appunto dunque questo è Press Corner per una vigilia di Pasqua da passare insieme al 52esimo, 53esimo giorno di guerra in Ucraina, non mi ricordo più neanche quanti sono ormai, ma insomma abbiamo superato i 50, siamo alla vigilia del doppio mese. Saluto Riccardo Mameli, l'amico che ci ha preceduto con il suo caffè espresso, anche lui ovviamente una delle ultime puntate prima di Pasqua, e quindi stamattina insieme proprio vi propongo insomma, ecco, un'antica rassegna stampa, quella che si faceva che facevamo la mattina prima di aprire poi il palinsesto delle trasmissioni in qualsiasi giornale in qualche maniera si fosse lavorato, ovviamente una rassegna stampa internetista, cioè che viene da internet, da Google, dai quotidiani informazioni online che abbiamo, per un giorno speriamo di ritornare anche alla rassegna stampa cartacea, anche se prendiamo un po' le distanze, no, dalla carta stampata in qualche maniera, che sappiamo insomma quante volte abbiamo parlato dell'informazione, quindi potremmo rifare una puntata e l'abbiamo detto insomma prendendo spunto da quel bell'articolo della scrittrice giornalista ed ex deputata onorevole che ha scritto quell'articolo che vi ho letto nel Press Corner di qualche giorno fa, la settimana scorsa, sul mensile Confronti diretto dal direttore Claudio Paravati, e c'è un bell'articolo che parla e prende di mira la stampa italiana. Ma ora torniamoci in questa stampa italiana, anche se appunto virtuale, anche su Google. Abbiamo la notizia della corazzata, l'incrociatore russo affondato, i russi ammettono che è affondato, e del resto insomma lo hanno visto tutti, però questo incrociatore nel Mar Nero sembra sia affondato per i postumi di un incendio scoppiato già quel giorno fa. Ovviamente invece gli ucraini dicono che in qualche maniera è stato aiutato insomma ad affondare grazie anche a degli attacchi appunto degli ucraini stessi. E ci avviciniamo a Pasqua e quindi anche il pontefice si fa sentire, ma chiaramente sappiamo che insomma la pace non passa per ora attraverso le mani anche della spiritualità e di coloro i quali diciamo vorrebbero in qualche maniera che effettivamente la diplomazia passasse in mani diverse, perché certamente Putin l'ha fatto capire in tutte le maniere. In questo momento c'è chi lo descrive sull'onda del collasso, come ha detto anche Biden, ma in realtà insomma probabilmente la realtà vera è che non ce la fanno le sanzioni a isolare così tanto, e come spereremmo questo imperialista e quindi questo dittatore, insomma, se vogliamo, che chiaramente ha commesso questo atto così forte in un momento storico diciamo di pace, almeno per quanto riguarda l'Europa. Voglio raccontarvi per esempio le parole di Sean Penn, il regista, il grandissimo attore americano, che nei giorni immediatamente precedenti alla guerra era in Ucraina, insomma, per completare le riprese di un film documentario che lo ha visto poi costretto a scappare proprio a piedi verso il confine polacco, perché la situazione si era così aggravata che praticamente non ha potuto restare lì, e ha spiegato insomma: se sei stato in Ucraina ti sfiora il pensiero di prendere le armi e combattere. Questo insomma lo ha detto in un'intervista che ha rilasciato all'Hollywood Authentic, e dice: non pensi soltanto questo, dice, ero in una stazione di servizio a Brentwood nello stato di New York e l'altro giorno mi è venuto in mente di imbracciare le armi, perché in questo momento per aiutare gli ucraini che cosa possiamo fare. Ha anche aggiunto che l'ultima volta avrebbe avuto anche senso rimanere più a lungo in Ucraina, addirittura anche con il fucile in mano e senza giubbotto antiproiettile, perché quel giubbotto magari in dotazione a lui sarebbe stato meglio darlo a un civile o a un combattente esperto. Sean Penn ha anche ricordato di aver incontrato il presidente Zelensky il giorno prima dell'invasione e di essere stato con lui un giorno durante il conflitto. Parole ovviamente non di un giornalista, non di un politico, non di un militare, però parole di un uomo che certamente ha un grande ascendente nel mondo e anche una grande chiaramente responsabilità. Però dice quello che gli viene anche di pancia, nel senso appunto gli dice che insomma questa situazione lo sta angosciando anche lui, e in effetti anche forse per la rabbia che si prova nei confronti di Putin, certamente viene a tutti anche l'idea di dire come ha scritto, ve l'ho detto proprio ieri, come ha scritto Ezio Mauro appunto su Repubblica, da un altro punto di vista, dove stanno i pacifisti, diceva, cioè nel senso non è un momento per essere pacifisti tout court, cioè senza se e senza ma, cioè bisogna fare delle distinzioni. In questo momento, se bisogna aiutare l'Ucraina, bisogna aiutarla. Ovviamente in questo momento l'Europa e l'Occidente la stanno aiutando soltanto somministrando armi e impartendo sanzioni. Ovviamente non si interviene militarmente, almeno con un contingente a firma NATO, perché chiaramente si temono le ritorsioni di un paese che ha l'atomica. E quindi da un certo punto di vista si è tornati per assurdo a una situazione pre-alta, no? Una situazione di guerra fredda totale. E lo stesso Renzi stamattina, per soli 3 minuti intervistato da Radio Anch'io, non si è arrivati neanche a 4 minuti, il tempo era scaduto, quindi a radio con Giorgio Zanchini, Renzi stamattina ha detto che lui si sente un po' diverso, in una situazione un po' diversa rispetto a così al sentito comune, e quindi dice intanto si parlava anche di gas e anche di questa discussione di questi giorni, se comprarlo o meno dall'Egitto. Ovviamente il nostro Egitto, grande paese amico, che non ci sta ancora dicendo come e chi ha ammazzato il nostro Giulio Regeni, e quindi voglio dire, tornare di nuovo a una polemica di questo tipo, Renzi dice forse è anche pretestuoso, perché insomma, come si fa a non comprare risorse da paesi che comunque hanno regimi non democratici? Ce ne sono tantissimi paesi non democratici, e quindi chiaramente o decidi di non comprarlo da nessuno, e a quel punto forse di risorse ne rimangono poche, oppure devi avere insomma una giusta diplomazia, lo diremmo noi, un giusto contrappeso, quindi insomma devi essere anche forte tu come paese per poter anche sottostare a degli accordi importanti come questo. Ecco, noi ovviamente con la Russia non eravamo sicuramente, non siamo in una posizione di favore, probabilmente nei confronti dell'Egitto potremmo esserlo, ma bisogna vedere poi se saremo capaci ad esserlo. Questo era un po' la sintesi forse del pensiero di Renzi, che chiaramente non è stato completato, non è riuscito ovviamente chiaramente a completarlo dato il poco tempo a sua disposizione. Ricordo che appunto dal Fatto Quotidiano apprendiamo, insomma lo sappiamo, che Arabia Saudita, Egitto e Qatar, quindi vedete l'Egitto viene messo in mezzo a paesi assolutamente antidemocratici, con paesi con delle dittature o con dei sistemi oligarchici molto forti. L'Italia vende ancora armi ai paesi che violano i diritti umani, era un articolo che aveva scritto Giacomo Salvini, e quindi anche da questo punto di vista, no, non solo prendere risorse quindi energetiche, ma anche vendere armi a paesi diciamo non in linea, no, con i principi democratici. Forse uno degli insegnamenti che noi dovremmo conservarci dopo la guerra, ma non sarà così, insomma la mia è una domanda retorica, è quella di però per poter essere veramente democratici, e vi ricordate che anche qui qualche settimana fa, insomma qualche giorno fa, parlammo anche di democrazia, risvegliando degli scrittori e insomma degli storici di indubbio valore come Zagrebeschi, e quindi abbiamo ricordato, no, come le nostre democrazie occidentali vivono di democrazia, una democrazia a volte imperfetta, ma che dobbiamo tutelare e proteggere. Però forse un modo di proteggerla, io toglierei anche il forse, è quella di poter non essere più dipendenti da questi principi ricattabili, voglio dire, nel senso che noi nella Costituzione abbiamo scritto, o giusto o sbagliato che sia, se qualcuno pensa che non sia giusto forse andrebbe rivista, che insomma l'Italia è un paese che non vuole più avere niente a che fare con la guerra, dopo aver perso 2 guerre mondiali e dopo aver pagato anche pesantemente, non solo dal punto di vista delle vite umane, ma dal punto di vista della psicologia, del sociale, della spiritualità, no, i postumi di drammatici delle guerre che abbiamo vissuto in Europa, appunto nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale. Ma se noi siamo convinti di questo come principio e come paese democratico che vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti in questo ormai secondo millennio, forse dobbiamo anche capire quali sono le cose, le azioni che ci consentono di restare autonomi nella nostra democrazia. E certamente entrambe le azioni vanno ben ponderate, sia quella di avere a che fare con paesi non democratici ma assolutamente illiberali quando andiamo a comprare delle loro risorse di qualsiasi tipo, ma anche quando appunto invece per nostri interessi produciamo armi, e forse non dovremmo neanche più produrle, e le vendiamo a paesi che sono costantemente in conflitto, e magari paesi che per esempio affamano lo Yemen, oppure combattono in Africa, insomma in condizioni veramente gravi. Quindi in questo momento stiamo armando l'Ucraina, e magari ovviamente è una delle cose più giuste che abbiamo fatto negli ultimi anni, chiaramente però da altri punti di vista operiamo, almeno negli ultimi 70 anni, in maniera sicuramente non in linea con la nostra Costituzione e con i nostri principi democratici. Andiamo a vedere anche altre testate stamattina, lo dicevo, così proprio per essere un po' in linea con quello che si faceva tanto tempo fa. Neonati nel bunker, lo scrive La Stampa, c'è il racconto della bravissima Francesca Pannocchi, quindi neonati che nascono in condizioni veramente incredibili. Abbiamo poi La Verità, donazioni Covid degli italiani nei bond alle isole Cayman. Ovviamente alle isole Cayman ci sono giustamente giornalisti, inseguono anche notizie, come dire, provocatorie, che inseguono ovviamente tutto poi da dimostrare, delle indagini che chiaramente cercano di, anche qui, e questo è sempre giornalismo, di andare a vedere insomma che cosa si fa e chi lo fa. I dispositivi in gran parte farlocchi, scrive il quotidiano, procurati da Mario Benotti e compagni, pagati anche con le sottoscrizioni, e secondo chi indaga le provvigioni sono state investite nel paradiso fiscale, scartate offerte più vantaggiose fatte da Alibaba. Questi sono insomma Giacomo Amadori e François de Tonquedec che proprio stamattina pubblicano questo articolo, insieme a studenti tedeschi senza mascherina. L'Italia invece non le vuole sapere, quindi la differenza anche, no, di approccio. Noi che in teoria abbiamo superato la fase quella di emergenza, però praticamente dal 29 marzo in molti land in Germania hanno eliminato le protezioni per i bambini, anche se hanno meno inoculati di noi e hanno più contagi di noi. A Brema e in Assia le restrizioni alle elementari erano già un ricordo, e quindi da questo punto di vista fa notare giustamente una differenza che c'è fra noi e gli altri. Forse siamo stati eccessivamente prudenti, ma forse anche magari la nostra prudenza sta facendo meno vittime che in altri posti. E l'Avvenire con un quotidiano insomma della ovviamente di spirituale religioso vicino alla Santa Sede come l'Osservatore Romano, ma è molto vicino anche poi ai fatti internazionali. Ci riporta anche a venire la notizia dell'ammiraglia russa: Ucraina, Mosca, affondata l'ammiraglia russa e denuncia attacchi nei suoi confini. Sì, colpita da missili ucraini o devastata da un incendio a bordo? Questa è la domanda che anche il quotidiano si pone. Il fiore all'occhiello della Marina russa, comunque, questo è un dato di fatto, è affondata durante le operazioni di rimorchio successive a un incendio. Questo è insomma un po' il quadro oggi, in questo venerdì santo, veramente venerdì particolare. La Pasqua, ne parla sempre l'Avvenire, i confessori siano ministri della misericordia, un'intervista alla Russia, una prigione confortevole, ma si comincia a capire ora chi è Putin. Questa è Marta Ottaviani che scrive sempre sull'Avvenire e ci dice appunto, intervista l'attivista Maria Baronova: riusciamo ad aggirare la censura, però la TV esercita una forte influenza. Come risponde anche alla domanda, come stanno diciamo le sanzioni dei paesi occidentali, che effetto stanno avendo? E per ora lei dice non sta mancando nulla, ed è quello che dicevamo anche noi qui qualche giorno fa. Le sanzioni, se hanno un senso, ce l'hanno a lungo termine, non ce l'hanno a breve termine. Anzi, a breve termine sicuramente nel saldo patrimoniale della Russia in questo momento lui probabilmente ci sta anche guadagnando, e abbiamo anche spiegato perché insieme all'aiuto di alcuni economisti. Cioè ci sta guadagnando perché la Russia ancora esporta, ma ovviamente importa meno, perché chiaramente gli stiamo tagliando i viveri da questo punto di vista, diciamo, quindi le risorse dei paesi amici occidentali, quindi le aziende occidentali che fra altre cose ci stanno anche rimettendo soldi e quindi non esportano più in Russia. Non esportando, chiaramente il saldo della bilancia dei pagamenti è attivo in questo caso nei confronti della Russia, perché chiaramente entrano più soldi in Russia e ne escono di meno. Questo a brevissimo termine. A lungo termine chiaramente si spera che il paese venga isolato, un paese isolato che sente su di sé, dice sempre la Baranova, l'odio dell'Occidente, ma che non potrà cambiare finché decideranno le elite, con una guerra che è destinata a sconvolgere l'ordine mondiale. Maria Baronova, appunto attivista, e per un periodo limitato collaboratrice dell'emittente RT Russia Today in progetti di charity, da cui si è dimessa allo scoppio della guerra, racconta come il suo paese stia vivendo questa operazione militare speciale. Gli viene anche domandato: lei sul suo canale Telegram sta seguendo con attenzione questa guerra, ma in Russia a livello teorico molti organi di informazione e social sono bloccati. Lei come fa a informarsi? Chi vuole ottenere informazioni indipendenti in realtà può farlo. Molti di noi hanno un virtual personal network installato sul telefonino. Questo significa avere accesso alle informazioni senza filtri. Grazie a questo accorgimento riusciamo anche a contattare i nostri amici in Ucraina. Certo, va detto che una larga fetta di Unione Repubblica è influenzata dall'informazione televisiva, e questa ovviamente, lo sappiamo, è la propaganda. Questo insomma è oggi il quadro nel quale ci avviciniamo al festeggiamento della Pasqua, insomma la Pasqua insanguinata davvero, e che cosa aggiungere? Anche se vogliamo l'editoriale di Travaglio, che dice: Biden non può accettare che la guerra duri poco, sta sabotando le trattative. Quindi ci sono anche ovviamente pesi e contrappesi. Il direttore del Fatto Quotidiano fa notare che probabilmente l'atteggiamento americano non è quello più consono a una trattativa. Del resto, aggiungiamo anche noi, è chiaro che sia così. Cioè abbiamo un Putin armato che sta facendo la guerra, e abbiamo un Biden, capo di un altro paese imperialista, che sta cercando di isolare la Russia, e quindi è forse il meno interessato, anche perché è il più lontano ovviamente dall'Europa, a che si arrivi una pace anche con dei compromessi da accettare. Quindi chiaramente Biden da lì forse dei compromessi da accettare ne pensa pochi, insomma. E quindi secondo me fa bene Travaglio a sottolineare che l'Europa dovrebbe assumere un ruolo di protagonista, cosa che però ancora non sta facendo. La vice premier ucraina: militari russi stuprano donne davanti ai figli. Scusate, ovviamente in questo orario di mattina magari potrebbe essere pesante, ma questa è la realtà. E Liliana Segre dice: non si resti indifferenti. Queste sono tante parole, insomma, tante parole, ma purtroppo pochi fatti. Zelensky: l'Unione Europea smetta di sponsorizzare la macchina di guerra di Putin. Da quest'altra parte sappiamo che Zelensky continua a rimproverare l'Europa per fare meno di quello che forse lui pensa si dovrebbe fare. Quindi da questo punto di vista, da una parte stringe l'occhio, fa conferenze stampa e appare in video un po' dappertutto in Europa e nel mondo, dall'altra però tira sempre le orecchie alla nostra politica, perché secondo lui stiamo facendo poco per aiutare l'Ucraina. Questa è oggi, mi fermerei qui, se non riportando purtroppo amaramente anche l'ultimo scivolone di Johnson, insomma un premier inglese di cui l'Europa, e fortemente non essendo più in Europa potremmo anche considerarlo veramente fuori da questo consesso, però insomma geograficamente e politicamente, lo sapete, purtroppo la Gran Bretagna da questo punto di vista dalle influenze influenza il nostro mondo. Quando lo influenza positivamente si plaude a tutto ciò che gli inglesi fanno. Quando ha un presidente quindi come Johnson che scivola su queste cose, chiaramente invece provoca soltanto che malumore e malesseri. L'ultima notizia appunto è che è intervenuto sui migranti irregolari vengano trasferiti in Ruanda, e quindi lui si prepara ad esportare insomma gli immigrati irregolari a casa sua per portarli in un paese insomma in guerra. Questa è la mossa intelligente del premier Johnson inglese, ovviamente sappiamo anche indagato per i recenti fatti durante il Covid, feste e festini non autorizzate in momenti di sovraffollamento e di lockdown. E Massimo Montes vi saluta, non posso che augurarvi comunque serene diciamo momenti di Pasqua con la vostra famiglia, con i vostri amici, con i vostri affetti. Festeggeremo purtroppo i 2 mesi poi dall'inizio della guerra, che non sappiamo quanto durerà. Questa è l'amara considerazione con cui vi lascio, però dopo di me, insomma verso mezzogiorno, avete almeno Ludovica Valori con Valori in Corso, quindi una trasmissione che anche di nome e di fatto ha un suo peso, un suo significato. Buona giornata a tutti e a risentirci la prossima settimana.